che ogni anno si perdono. Buongiorno a Michele Gazzola, assistente ricercatore appunto di economia linguistica all'Università di Ginevra. Se fosse vero, se tendiamo sempre di più a parlare solo inglese, presto cinese e tutto il resto confinato così in una nicchia quasi di lingua di serie B, dobbiamo semplicemente rassegnarci o c'è qualcosa che i governi soprattutto possono fare per evitare questo impoverimento, Gazzola?
Sì, buongiorno a lei, buongiorno professor Pallotti e a tutti gli ascoltatori. Mi sembra uno scenario, quello descritto dall'ascoltatore, un po' apocalittico. Io non credo che tra 20-25 anni si arriverà a questi livelli. L'argomento
però rischi ci sono, eh?
I rischi ci sono perché ci sono delle dinamiche linguistiche in corso, le quali possono essere in parte frenate o contrastate dalle politiche linguistiche, cioè dagli interventi tipicamente pubblici nell'ambito delle lingue, in particolare l'insegnamento, oppure possono essere queste dinamiche anche favorite. Quello che io credo è che non dobbiamo, secondo me, dimenticarci che l'insegnamento delle lingue straniere, io sono d'accordissimo con il professor Pallotti che è necessario insegnarne più di una, due, anche tre, non deve essere slegato ovviamente da una riflessione più ampia sui rapporti tra lingua e società, perché cioè se noi si tende, non credo che sia vero, ma immaginiamo che sia vero, se si tende verso un'egemonia sempre più vasta di una lingua sulle altre, questo ha degli importanti risvolti. In primo luogo c'è una questione di fondo che ha a che vedere con quello che si chiama spesso la giustizia linguistica. Questo significa quali sono le conseguenze sulla distribuzione dei costi e benefici dell'investimento delle lingue straniere in Europa e nel mondo. Non dimentichiamoci, ad esempio, casi concreti, dal 2004 nel Regno Unito l'insegnamento delle lingue straniere non è più obbligatorio dai 14 anni in su.
Pensate che risparmio per loro.
È un risparmio immenso, non solo, ma rimanendo nel contesto europeo nel Regno Unito, per i britannici e gli irlandesi, non solo loro non insegnando più le lingue straniere hanno dei grossi risparmi che poi investono in altre cose, per esempio ricerca, in fisica, in chimica, eccetera, ma non hanno un grandissimo mercato di insegnamento dei corsi di lingua, insegnamento a distanza,
esportano insegnanti,
vendite di libri. Immagini, Gordon Brown, l'ex primo ministro britannico, aveva annunciato l'anno scorso un piano di invio di 750.000 insegnanti, è tantissimo, 750.000 insegnanti nei prossimi 5 anni.
Dove?
Per insegnare in Asia, in India devono recuperare, no, un po' di terreno, e in Cina. Quindi ecco, io starei attento quando si parla, senza considerare, e qui concludo, i vantaggi simbolici, perché a mio avviso è molto ingenuo credere che esista un inglese globale, internazionale, che ormai è affrancato da ogni proprietario. Non è così, infatti la maggior parte delle famiglie cosa fanno? Mandano i figli nel Regno Unito, in America, a studiare l'inglese.
Chiaro.
Parlato là, non lo si manda a studiare in Polonia. Quindi secondo me questo non va dimenticato.
O in Olanda.
O in Olanda, dove peraltro, attenzione, perché in Olanda iniziano a studiare inglese a 10 anni, mentre da noi si inizia a 6.
Esatto, si inizia anche prima in Italia,
è la modalità
dell'insegnamento e i risultati che sono decisamente diversi, l'esposizione alle lingue. Gazzola, non è un'ultima cosa, perché lei rimarrà con noi fino alla fine,
perfetto.
Non si preoccupi, amore. Abbiamo forse una sudditanza psicologica verso l'inglese, Michele Gazzola?
Sì, io penso che la questione effettivamente vada inserita di nuovo in un contesto di fondo, cioè oltre a sapere come si insegnano le lingue, cioè iniziare più o meno presto, ricordiamo che qui in Svizzera le persone hanno delle competenze linguistiche migliori in media di quelle italiane, ma iniziano anche loro abbastanza tardi nella scuola, quindi di nuovo una questione di metodo, ma io non vorrei che si entrasse in una logica che mando mio figlio nell'asilo nido in inglese perché questa è la lingua, l'unica lingua che conta e l'unica lingua che conterà di più del domani. Cioè se l'insegnamento di una lingua straniera diventa sostitutivo rispetto a in qualche modo l'insegnamento della lingua locale, nazionale in questo caso, lì vi è un problema effettivamente di psicologia sociale che va affrontato tramite delle politiche adeguate, nel senso che se l'apprendimento della lingua più importante, almeno nel sistema scolastico italiano, l'inglese oggi, diventa oggi un aumento delle competenze linguistiche medie della popolazione, un pretesto per ridurre un domani l'utilizzo dell'italiano nelle sedi universitarie, nelle sedi internazionali, Ecco, in questo senso.
A quel punto l'Italia si sta dando la zappa sui piedi.
Sì, perché diventerà sempre più difficile, se l'italiano diventa sempre meno utile e l'inglese sempre più importante, il numero di persone che sarà costretta a mandare i figli fin dai primi anni di nascita a studiare questa lingua crescerà. È un po' un processo.
Come
che
lei ha ricordato in diversi articoli, mi si chiede come faccio a dire che sia un arricchimento la presenza degli stranieri. Non è certo un'opinione, ma è un'esperienza consolidata, per esempio in Canada. Io ho vissuto 13 anni in Canada, i miei figli sono trilingui e ogni seconda lingua, incluso l'italiano, è considerata una ricchezza. Per cui gli insegnanti non solo immergono, diciamo così, i bambini nell'inglese o nel francese a seconda delle province, ma fanno ricordare agli alunni presenti in classe come si dice una parola in urdu, in hindi, in polacco, in italiano, in maniera tale che il bambino possa condividere il proprio patrimonio e si senta accettato. E materia per discutere ce n'è, si potrebbe approfondire ulteriormente, purtroppo il tempo stringe, ci fermiamo per ora. Vi ricordo, potete continuare a votare il nostro sondaggio sul sito www.radio24.it. grazie ai nostri ospiti, a Gabriele Pallotti, Michele Gazzola, Agnese Vezzani, a tutti voi che ci avete seguito. Da Irene Zerbini, buona giornata.